Bene, possiamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Neemia. Ci portiamo avanti in questo studio e introdurremo quello che, ecco, vogliamo considerare una bella immagine di una comunità che viene insieme per un obiettivo comune. Buonasera. E mentre pensavo a quello che adesso tratteremo, pensavo a quanto è bello quando un gruppo di persone servono gli uni agli altri per raggiungere un obiettivo comune. Possiamo allargare il cerchio? Così che, se no, mi piace, Alessandro, ti senti... Dai! Siete d'accordo? È molto bello, non è vero, quando delle persone si uniscono e si servono l'uno all'altro per un obiettivo comune. Il mondo non dà tanta priorità o tanto valore agli obiettivi, diciamo, condivisi, dà più valore agli obiettivi individuali. E l'immagine di una comunità di persone che servono gli uni agli altri per raggiungere un obiettivo che non necessariamente porta un beneficio personale, è davvero qualcosa che, ecco, insolito, bello. In questi giorni stavo riflettendo su, forse per qualcuno ha meditato più che altri, il 6 giugno si è ricordato D-Day, il giorno in cui gli eserciti degli alleati sono sbarcati in Normandia, e pensavo... non solo agli Stati Uniti, ma nel mio caso agli Stati Uniti, come si è mobilizzato un paese intero durante la Seconda Guerra Mondiale e hanno messo da parte gli obiettivi che avevano le ditte o i diversi classi sociali per un obiettivo che era quello di sconfiggere il nazismo. Se studiamo quella fase della storia, capiremo che le fabbriche di ogni tipo furono trasformate in fabbriche di armi, le persone di ogni livello della società, ogni genere, lasciarono le loro faccende per raggiungere un obiettivo comune. E abbiamo una bellissima immagine di questa stessa realtà in Neemia 10, adesso possiamo leggerlo, dal 32 al 38, dove adesso il focus è sul Tempio, è stato sulle mura e poi su questo grande momento con la parola di Dio. Adesso si focalizza il Tempio, la casa di Dio. E leggiamo questo. Ci siamo anche imposti per legge di dare ogni anno il terzo di un siclo per il servizio della casa del nostro Dio, per i pani della presentazione, per l'offerta continua, per l'olocausto continuo dei sabati, dei novi luni, delle feste, per le cose consacrate, per i sacrifici espiatori in favore di Israele e per tutta l'opera della casa del nostro Dio. Noi sacerdoti, leviti e popolo abbiamo stabilito per sorteggio quando ognuna delle nostre famiglie deve portare alla casa di Dio nei tempi stabiliti ogni anno un contributo di legna da bruciare sull'altare del Signore nostro Dio, come sta scritto nella legge. E ci siamo impegnati a portare ogni anno nella casa del Signore le primizie del nostro suolo e le primizie dei frutti di tutti gli alberi, e così pure i primogeniti dei nostri figli e del nostro bestiame, secondo quanto sta scritto nella legge, e i primogeniti delle nostre mandrie e delle nostre greggi, per presentarli nella casa del nostro Dio, e i sacerdoti che fanno il servizio nella casa del nostro Dio. Ci siamo anche impegnati a portare ai sacerdoti nei magazzini della casa del nostro Dio la nostra prima farina, le nostre offerte, le primizie dei frutti di tutti gli alberi, del vino e dell'olio, e di dare la nostra decima delle rendite del nostro suolo ai leviti, i quali devono prelevare essi stessi queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati. Un sacerdote figlio di Aaron sarà con i leviti quando preleveranno le decime, e i leviti porteranno la decima della decima alla casa del nostro Dio nelle stanze usate come magazzino, perché in quelle stanze i figli di Israele e i figli di Levi devono portare l'offerta di frumento, di vino, d'olio. Là sono gli utensili del santuario, i sacerdoti che fanno il servizio, i portinai e i cantori. Ora, se vogliamo capire di cosa trattano questi versetti che abbiamo letto, forse qualcuno per la prima volta, il riassunto è in quest'ultima frase. Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio. Abbiamo un bellissimo esempio in questi versetti di una comunità in cui gli individui servono gli uni agli altri. Adesso snoderemo ecco, in che modo si vede questo in questi versetti. Servono gli uni gli altri per qualcosa di più grande di loro, in questo caso il servizio del Tempio. E noi possiamo applicarlo, se volessimo attualizzarlo, diciamo alla nostra, al nostro contesto, potremmo trarre delle lezioni sulla responsabilità di edificare la comunità della Chiesa. Noi non abbiamo un tempio come focus, abbiamo la Chiesa che è un insieme di persone, come sappiamo, però ci sono dei principi che possiamo attingere dal popolo dell'antico patto che possiamo vedere applicabili alla Chiesa. La responsabilità di edificare la comunità della Chiesa. Ci ricordiamo il contesto di questi versetti, hanno rinnovato questo loro impegno in base a quello che hanno ascoltato della parola di Dio e adesso questo impegno ha come focus far funzionare il ministero del Tempio. Come abbiamo detto prima di adesso, diciamo la cosa principale era focalizzare le mura, adesso si parla del Tempio, il Tempio è quello che Esdra focalizza in tutto il libro, però qui Neemia, il libro di Neemia focalizza il ministero del Tempio. E se passiamo avanti qualche pagina, vediamo che in Neemia 13, versetto 11, Neemia deve ammonire i magistrati, diciamo i capi della politica, perché la casa di Dio è stata abbandonata. Sembrerebbe che era una cosa che succedeva ripetutamente, quelle parole vengono dopo questo che stiamo leggendo, però questo impegno di rinnovare e sostenere il ministero del Tempio sicuramente era in vista del fatto che era anche in questo caso trascurato. Così il popolo in questi versetti dimostra questo impegno verso il ministero del Tempio, ed è un insegnamento anche per noi sull'importanza di ognuno di noi di servire in modo che il ministero della Chiesa, di cui facciamo parte, godi di benessere, che possa fiorire, che possa avvenire l'opposto di questo che leggiamo, di essere trascurata. Così vorrei elencare 6 responsabilità che possiamo notare da questi versetti che servono all'edificazione della propria comunità. 6 responsabilità che il popolo mette in atto e che noi possiamo mettere in atto per contribuire alla edificazione della comunità della quale facciamo parte. Numero 1, la responsabilità di contribuire economicamente al servizio, al ministero della Chiesa. Versetto 32, ci siamo imposti per legge di dare ogni anno il terzo di un siclo per il servizio della casa del nostro Dio. Questo è un principio che è ripetuto spesso in tutta la Bibbia, questa responsabilità di contribuire al servizio, al ministero della Chiesa, e lo vediamo anche in questa forma sotto nel popolo dell'Antico Patto. È interessante notare il vigore col quale il popolo si esprime. Dicono qua che si sono imposti. Non è stata un'imposizione esterna, non è stata un'autorità esterna che abbia fatto che loro si prendano questo impegno, ma è stato qualcosa autoimposto su loro stessi. E qua non possiamo fare altro che notare quanto è incredibile ciò che la parola di Dio può fare. Ricordiamo che tutto questo è un risultato dal contatto con la parola di Dio degli ultimi capitoli. Quello che nessun uomo può fare, quello che nessuna manipolazione può fare, la parola di Dio fa per sé. Questa autoimposizione per il ministero della casa del Signore, per chi guarda da fuori ovviamente è follia, non ha alcun senso, e forse noi che abbiamo relazioni o in famiglia o amici stretti e vengono a sapere che sosteniamo o che la comunità della Chiesa è autosostenuta dai doni di, diciamo, dei propri membri, sembra una cosa impensabile. Però per la persona a cui la parola di Dio ha parlato, questo ha un senso, autoimporci di servire attraverso il nostro sostegno economico. Il popolo, leggiamo qua, si impone di sostenere questi quattro servizi, questi servizi, i pani della presentazione, l'offerta continua, l'olocausto, e poi i sacrifici espiatori, tutti erano ministeri del Tempio che dovevano essere svolti e sostenuti. È interessante notare qui che ci sono due sbocchi di questo loro impegno finanziario: il servizio, che è l'attività, il ministero, che potremmo dire, della Chiesa, ma poi alla fine del versetto 33 parla dell'opera, della casa del nostro Dio. E questa idea della opera si distingue dal servizio della parola di prima, perché focalizza più l'aspetto fisico, cioè il mattone e il cemento di cui era fatto il Tempio. Questo è anche qualcosa alla quale si sono autoimposti di dare. C'è un commentatore inglese, Campbell Morgan, che serviva insieme a Lloyd Jones a Londra, e lui dice questo riguardo l'importanza di sostenere anche l'aspetto materiale della casa del Signore, anche se la casa di Dio è spirituale, però anche la parte fisica. Lui dice: sebbene la casa di Dio oggi non sia più materiale ma spirituale, il materiale è ancora un simbolo molto reale dello spirituale. Una comunità prende sul serio il loro ruolo in quella località geografica. La cura che si prende dell'aspetto fisico dimostra se quella comunità è pigra o diligente. E lui dice poi: quando la Chiesa di Dio in qualsiasi luogo e località è disattenta riguardo al luogo materiale di assemblea, il luogo del suo culto e del suo lavoro è un segno di una prova che la sua vita è in declino. E così vediamo che il popolo di Dio si è presa la responsabilità sia dell'aspetto del ministero, dell'attività, ma anche della parte fisica. Quando è venuto il gruppo di Kentwood ad aiutarci con i lavori nella nuova sala, parlava di una coppia che era deceduta e aveva lasciato in eredità alla Chiesa un fondo specificamente, era intitolato così, per la manutenzione e l'abbellimento dell'edificio. Poi avevano anche lasciato qualcosa per le missioni, e sicuramente fa riflettere, benché l'importanza del fisico può essere esagerato, capita in tante situazioni, è vero anche che può essere trascurato. E in ogni caso qui vediamo la prima responsabilità, quella di sostenere finanziariamente il ministero della propria comunità. La seconda responsabilità che vediamo, in cui ogni membro, ogni individuo della comunità ha una responsabilità per portare a fiorimento la comunità della quale fa parte, è che ha la responsabilità di servire attivamente nel compito che li tocca o che ci tocca. Versetto 34: noi sacerdoti, leviti e popoli abbiamo stabilito per sorteggio quando ognuna delle nostre famiglie deve portare alla casa di Dio, nei tempi stabiliti, il contributo di legna da bruciare sull'altare. Questi ci dimostrano l'attività che li toccava regolarmente da compiere. E questo è un altro elemento fondamentale per il fiorimento di una comunità. Richiede la prontezza di ogni membro a rimboccarsi le maniche e servire attivamente con i nostri portafogli, ma anche in questo caso vediamo con le nostre braccia, con la nostra attività. C'era un comico che diceva: amo il lavoro, mi affascina, potrei stare seduto a guardarlo tutto il giorno. Ovviamente questo non è quello che è il nostro compito, la nostra chiamata. Dio Muri, un predicatore conosciuto da molti di noi, dice questo, molti hanno l'idea che la Chiesa sia un luogo di riposo, entrare in una sedia ben imbottita, contribuire alle opere di beneficenza, ascoltare il ministro e fare la loro parte per tenere la Chiesa fuori dalla bancarotta. È tutto ciò che vogliono. L'idea di lavorare per loro, lavoro effettivo nella Chiesa, non entra mai nelle loro menti. Questo non è vero per questo popolo che vediamo qui, che sono dati da fare in modo attivo per il ministero del Tempio. Interessante qui notare l'idea del sorteggio. Abbiamo stabilito per sorteggio questo noi, è interessante perché non si escludono né Nemia né gli altri responsabili o capi, anche loro fanno parte di questo sorteggio barra calendario che girava con il momento in cui toccherebbe a ciascuno di loro fare quest'opera di portare la legna. E ci parla soprattutto dell'idea della quando ci tocca fare la nostra parte. Il ministero dell'altare in questo caso deve essere fornito di questa legna e qualcuno deve fornirlo. E chi è che lo fornisce? Quando ti toccava a te, dovevi farlo tu, dovevo farlo io. Una volta siamo stati a un matrimonio, il matrimonio era abbastanza dell'idea aiutiamo tutti, contribuiamo tutti, non c'era un catering, non c'era la ditta delle pulizie, non c'erano tante cose. E mi ricordo che è arrivato il momento in cui si raccoglievano le sedie, è arrivata una persona, ha stretto la mano e ha detto grazie di tutto, ci vediamo. Era il momento di rimboccarsi le maniche, di sudare un po', e per questa persona significava è il mio momento di salutare. L'applicazione non è che tutti dobbiamo avere lo stesso compito necessariamente, ci sono persone che sono più portati ad una cosa e altri ad un altro, per il principio che abbiamo qui è che non dobbiamo fuggire questa idea dei servizi quando ci toccano, in questo caso per sorteggio, per sorte, però ci sono momenti in cui anche noi possiamo contribuire. Mi è venuto in mente il bel modo in cui la Chiesa Veritas si adopera per le pulizie. Facciamo a giri, facciamo a turni, e quando ci tocca, che facciamo? Ci rimbocchiamo le maniche e puliamo la Chiesa, portiamo avanti insieme un ministero comune. Insieme alla responsabilità di servire attivamente, c'è la responsabilità di servire regolarmente, in modo regolare, come vediamo anche qui, questo sorteggio, nei tempi stabiliti, ogni anno toccava portare questo contributo. Questo ci parla dell'importanza di servire in modo regolare. Solo così può andare avanti un ministero. Pensate a questo processo, a chi toccava portare la legna quando gli cadeva il momento, che doveva fare? Prendersi un giorno, forse dal lavoro, come tanti di voi, raccogliere gli attrezzi, se non ce li ha, chi va in giro, chi è che mi può prestare, chi è che può, chi è che ce l'ha, deve poi andare, non avevano le macchine, forse con l'asino, andare in un posto dove c'è della legna, tagliarlo, puoi tagliarlo in pezzettini, perché non puoi portare tutto il pezzo grosso, lo devi poi legare all'asino, devi organizzarti col tempo di consegna, sono tante cose che bisogna fare per portare avanti questo servizio. Nei tempi stabiliti, era una cosa che si ripeteva, non solo una volta, lo faccio una volta e basta, ma vediamo qui che era ripetuto. Un ministero non può essere sostenuto se non c'è la prontezza ad esserci regolarmente. Ecco, in questo caso sembra che toccava almeno una volta all'anno. Parlavo con una persona poco tempo fa, e parlava di una terza persona che non era presente, quando si parlava di servizi o adempiere responsabilità nella Chiesa, questa persona diceva, ho dato. Ho già dato, come per dire, ora voglio sedermi ed essere servito. Non è così che hanno operato questi membri del popolo dell'antico patto, e non è l'esempio che ci lasciano neanche a noi. È un principio molto importante, perché questa idea di servire regolarmente ci spinge a servire e basta, a non guardare tanto risultati, a non guardare tante cose, secondo i fini o quant'altro, se c'è un contraccambio, se c'è un riconoscimento, serviamo regolarmente e basta. C'è una bella poesia di Elizabeth Elliot, forse alcuni di voi avete sentito parlare di lei, moglie di Jim Elliot, che è stato un martire, e lei ha scritto questa poesia, fai la prossima cosa, in inglese suona un po' meglio, do the next thing, però fai la prossima cosa, fai quello che ti trovi davanti, ed è consiste in questo, dice, da un'antica canonica, cioè a casa di un pastore, da un'antica canonica inglese, giù vicino al mare, nella penombra giunse per me un messaggio, la sua strana leggenda sassone, profondamente incisa, mi sembra contenere l'insegnamento di Dio dal cielo. E attraverso le ore risuonano le parole tranquilla come una bassa ispirazione, fai la prossima cosa. Tante domande, tante paure, tanti dubbi qui trovano quiete, momento per momento, calato dal cielo, tempo, opportunità, guida, sono tutti dati. Non temere i domani, figlio del re, affida Gesù, fai la prossima cosa. Fallo immediatamente, fallo con preghiera, fallo con fiducia, gettando ogni cura. Fallo con reverenza, tracciando la mano di Cristo che te l'ha posto davanti con un comando serio, sostenuto della sua onnipotenza, al sicuro sotto la sua ala. Lascia tutti i risultati, fai la prossima cosa. Guardando a Gesù, sempre più sereno, lavorando o soffrendo, questo sia il tuo atteggiamento. Nella sua cara presenza, il riposo della sua calma, lascia che la luce del volto di Cristo sia il tuo salmo. Forte nella sua fedeltà, loda e canta. Poi, come egli ti comanda, fai la prossima cosa. Ed è un incoraggiamento a seguire l'esempio di questi membri della comunità di Neemia. Poi possiamo vedere un'altra responsabilità, che è la responsabilità di fare dando il meglio, dando il meglio. Versetto 35. Ci siamo un po' impegnati, notate la ripetizione di questo, ci siamo impegnati. Questa decisione di darsi da fare in questo modo, ci siamo impegnati a portare ogni anno nella casa del Signore le primizie del suolo, le primizie dei frutti e così pure i primogeniti dei nostri figli e del nostro bestiame. Qui vediamo questo aspetto importantissimo per far fiorire, per far andare avanti una comunità, ed è quello di portare il meglio che uno ha. In questo caso ci sono delle cose legate alla legge di portare nel tempio le primizie, il primogenito, che ricordiamo non si tratta di un sacrificio, ovviamente dei primogeniti venivano riscattati attraverso il pagamento di un'offerta, però l'idea è che si porta a Dio il meglio, non gli scarti. Forse avete sentito anche voi questa vecchia battuta, che purtroppo l'ho sentito anche dal vivo, forse anche qualcuno di voi, quando si tratta degli scarti, dai, è sufficientemente buono per la Chiesa, o a volte per i missionari, va bene per i missionari. Ecco, questa non è l'idea che ci trasmette questa comunità. Questi membri della comunità vedevano quella pianta che avevano piantato, il migliore di forse tutti gli alberi che hanno curato per mesi, cresciuto, e poi proprio quello portavano al Signore, proprio quello davano come la cosa migliore che avevano a Dio. E così vediamo dal loro esempio questa prontezza a dare il primo, ciò che è diciamo di più prezioso. Possiamo vedere un'altra responsabilità, che è quella dei versetti 37 al 39, che è la responsabilità di prenderci cura dei ministri. 37 al 39, ci siamo anche impegnati a portare ai sacerdoti nei magazzini della casa del nostro Dio la nostra prima farina, di dare la decima delle rendite del nostro suolo ai leviti, e quelli devono prelevare essi stessi queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati. Questa è una responsabilità che vediamo nell'Antico Testamento, confermato nel Nuovo Testamento, ed è fondamentale per il fiorimento di una comunità, cioè che i ministri e i ministeri vengano mantenute, che i loro bisogni vengano soddisfatti. Forse ci dimentichiamo alcune volte che il mantenere e sostenere finanziariamente i ministri è tanto difficile per chi dà come che per chi riceve. A volte pensiamo che ricevere da parte del ministro sia facile, ma è molto difficile. Noi siamo sostenuti da 20 anni e posso dirvi che non è facile, come non lo è per chi dà neanche. Per chi riceve deve accettare di essere l'oggetto della generosità di altri, e questo, se una persona soprattutto è orgogliosa, può essere molto difficile. Però è fondamentale per un buon funzionamento di una comunità che ci siano degli uomini dedicati al ministero di Dio, come vediamo in questo caso. Essi stessi prelevavano delle decime. È interessante questa frase: i leviti porteranno la decima della decima, cioè anche i leviti, anche i ministri sono chiamati a dare, non necessariamente la decima, per un principio anche per chi serve il Signore, se vogliamo dire anche a pieno tempo, di non pensare che è escluso dalla sua responsabilità anche di prendersi cura dei ministeri. Spicca la frase: dare la decima delle rendite del nostro suolo ai leviti. Devono prelevare queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati. Ma come? Io lo sto coltivando, ma come? È il mio suolo, da questo devo prendere per sostenere altri? Questo è il principio che ci insegna la Bibbia e il Nuovo Testamento anche. E questo è un grande gesto di servizio. Per chi ha in possesso una terra, un terreno, lo coltiva e poi da quello non solo nutre se stesso, ma lo dà anche a chi serve nel ministero per il bene del ministero. Potrei portare tanti esempi, per uno mi veniva in mente un amico in Ohio, un giovane pastore, deve lavorare come muratore. E cerca anche di portare avanti la Chiesa allo stesso tempo. Che grande fatica ogni volta che lo vedo per scrivere un sermone, per trovare non solo la forza fisica ma mentale per dedicarsi all'opera del Signore. Non parliamo di visitare le persone, non parliamo di tante altre cose che vorrebbe fare per poter portare la Chiesa nella direzione che dovrebbe andare. Ecco, vediamo qui quanto importante è sostenere finanziariamente i ministri per il fiorimento del ministero, della Chiesa. E poi l'ultima responsabilità, che un po' riassume tutte queste responsabilità che abbiamo considerato, è in versetto 39, l'ultima frase, la responsabilità di assicurarci che il ministero non venga trascurato. Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio, e questo versetto riassume l'impegno del popolo per quanto riguarda il ministero del Tempio. Un autore riassume queste parole con le sue parole: ci sfida ad essere fedeli nel sostenere l'adorazione comunitaria, sia con la nostra partecipazione che con i nostri contributi monetari, poiché mantenere la priorità dell'adorazione è fondamentale per la vita della Chiesa. Penso che questo riassume bene quello che è la chiamata a non trascurare la casa del nostro Dio, il ministero alla quale siamo chiamati. Sicuramente sentiamo spesso l'importanza di non trascurare la relazione personale con Dio, quella relazione molto individualista, importante ma individualista, ma ci faremo bene anche porci la domanda se siamo ugualmente focalizzati sulla necessità di non trascurare la Chiesa, il ministero del corpo, il ministero che raccoglie tutta la Chiesa. Ovviamente se siamo qui è perché non abbiamo intenzione di trascurarla, però possiamo sempre stare in guardia e cercare anche a contagiare altri con l'importanza di non trascurare la casa del Signore. Per concludere, prendiamoci 3-4 minuti con questa ultima idea in mente. Non so se avete delle idee su come possiamo contagiare ad altri, influenzare ad altri, per avere una visione più grande dell'importanza del ministero della Chiesa. Come potremmo adoperarci noi, che siamo qui, stiamo trattando questo argomento, a incoraggiare ad altri a non trascurare il ministero della Chiesa. Chi è che ha un'idea?
Essere prima di tutto di esempio.
Perfetto.
Perché non basta incoraggiare, ma essere in prima persona a dare il proprio esempio.
Benissimo.
Nel muoversi, nell'agire, nel fare.
Ottimo.
Invitare un'altra persona a fare insieme a noi.
Ottimo.
Una persona timida o che pensa che non può fare nulla.
Sì. Benissimo. Come altro possiamo incoraggiare persone a non trascurare il ministero della Chiesa? Forse anche persone che frequentano un po' più saltuariamente, che non hanno questa visione, forse come vediamo qui, dell'importanza della Chiesa, del suo ministero.
Stavo pensando anche magari, cioè, testimoniando delle cose che Dio fa attraverso i ministeri. E penso che questa sia una cosa che possa anche, come si dice?
Cioè testimoniare dei risultati che abbiamo visto attraverso i ministeri in cui abbiamo partecipato.
Testimoniare dell'opera di Dio attraverso i ministeri, attraverso le persone, che rende le persone poi tipo volenterose, dice, cioè, voglio far parte anche io di questo, voglio anche io essere uno strumento di Dio, vedere Dio all'opera attraverso anche gli altri ministeri.
Ottimo. Altre due idee e poi passiamo al tempo di preghiera. Non è umano valorizzare la Chiesa, giusto? Andare in un posto per cantare, per sentire la predicazione, non è dai nostri vicini, deve essere qualcosa di soprannaturale. I credenti dovrebbero averlo, forse chi più nascosto, chi più forte, però sicuramente è una realtà del cuore. Un'ultima idea, come potremmo...
Come il Signore si è adoperato per costruire la sua Chiesa attraverso la trasformazione che ha operato nel credente, che è stato lui la prima persona a dare la propria vita per creare la sua Chiesa.
Questo dovrebbe trasmettere tanto a chi ama Gesù. Se Gesù ha, niente Maria, ha tanto amato la sua Chiesa per morire per lei, anche noi dovremmo valorizzarla, assolutamente. Bene, concludiamo il nostro studio con queste parole che echeggino nelle nostre orecchie. Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio. Ecco. Bene, vogliamo adesso passare al tempo della preghiera.